Buongiorno a tutti, Ottoliner e ben ritrovati. Oggi parleremo di Bielorussia con Matteo Peggio. Perché parlare di Bielorussia? Perché è uno di quei paesi che si trova in quella fascia di confine tra la NATO e la sfera di influenza russa e che dalla nostra stampa viene mostrato continuamente come un paese belligerante, coinvolto in queste politiche aggressive. Andiamo quindi ad affrontare questo tema con Matteo, che conosce molto bene la realtà locale, è anche stato lì di recente. Quindi partirei subito con una domanda che diciamo che ci introduce appunto all'attualità. E cioè l'Ucraina sta ad esempio dicendo, continua a dire da giorni che ci sarebbe una fortissima mobilitazione dell'esercito bielorusso sul fronte occidentale. Ecco, tu hai avuto l'impressione di una società così militarizzata, così pronta allo scontro? Matteo, a te.
Ciao Gabriele, ciao ciao ciao, buongiorno a tutti. Guarda, hai centrato il punto, diciamo che l'Ucraina sta facendo di tutto per ampliare il conflitto e ovviamente agli alleati più prossimi della Russia e a tutte le varie insomma, territori che in qualche maniera possono essere riconducibili al potere centrale di Mosca. Infatti, oltre alla Bielorussia, sono recenti anche le provocazioni sulla Transnistria e Pridnestrovia, appunto, come la chiamano i russi, in Moldavia. Per quello che riguarda la Bielorussia, insomma, ricordiamo che innanzitutto ha avuto un ruolo centrale per le trattative di pace che appunto erano state intavolate dopo il golpe finanziato dagli Stati Uniti di Maidan del 2014. E infatti ci sono stati gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2, quindi in realtà è stata percepita, almeno fino all'inizio dell'operazione militare speciale, come una forza di pace anche dalle forze occidentali, anche dalla NATO e dall'Ucraina stessa. E poi, come sappiamo, anche per ammissione dell'ex cancelliera Merkel e di Macron, insomma, quelle trattative messe in piedi a Minsk servivano semplicemente per far prendere tempo all'Ucraina per riarmarsi. Quindi, insomma, se questo ci dice esattamente chi è interessato e perché a aumentare appunto questa tendenza alla guerra e al conflitto armato. Quello che riguarda la società bielorussa, il ruolo che ha assunto dopo l'inizio dell'operazione militare speciale è sicuramente insomma, sicuramente sono pronti a un eventuale attacco da parte della NATO, anche se non inizierebbe mai da parte loro, un po' perché non ne sono ovviamente interessati, nel senso è un'economia florida che entrerà quest'anno nei BRICS, tra l'altro con altissima probabilità, vista anche la presidenza russa dei BRICS nel mese di novembre. E quindi insomma, poi abbiamo visto lì grandi investimenti da parte della Cina, c'è cioè una città industriale nei dintorni di Minsk, ha rapporti eccelsi con.
Scusami se ti interrompo, c'è anche un intero distretto informatico proprio, no? Cioè la Cina ha fatto anche molti
Sì,
investimenti nell'informatica lì in Bielorussia, o sbaglio?
assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo questo un po' in tutti i comparti. Poi, diciamo, in ambiente diplomatico si sa che il rapporto personale, ad esempio, tra Lukashenko e Xi Jinping è idilliaco, addirittura migliore di quello che, insomma, appunto, dei rapporti che intercorrono tra il presidente Xi Jinping e il presidente Putin. Questo un po' per una continuità, ovviamente, al potere, ma anche per una continuità all'approccio multipolare che ha sempre avuto la Bielorussia e il fatto di guardare ad attori alternativi all'egemonia americana. Tornando al discorso della guerra, diciamo che qui c'è anche una piccola contraddizione in quello che è l'approccio russo e quello bielorusso. In che senso? Abbiamo visto, ad esempio, il presidente, appunto, l'ex presidente Medvedev al Forum della Gioventù di Sochi con una cartina che appunto potenzialmente potrebbe, insomma, di uno scenario che potenzialmente loro ritengono verosimile, ovvero la spartizione dell'Ucraina con i terreni dell'Ucraina occidentale che verrebbero dati alla Polonia, insomma, comunque federati in qualche misura alla Polonia. Questa è un'opzione che Lukashenko ha sempre scartato, ad esempio, perché rappresenterebbe un allargamento dei confini della NATO, della Polonia, quindi della NATO con la Bielorussia a sud, e questo sarebbe ovviamente inaccettabile per loro. E va detto che appunto lui appunto quando stavamo lì alle elezioni, durante l'intervista, siamo stati al suo seggio, abbiamo anche incontrato il presidente Lukashenko, l'abbiamo salutato. Come appunto delegazione siamo stati osservatori internazionali per l'Italia, e non accreditati dall'OSCE né dalla Farnesina purtroppo, perché sappiamo appunto qual è il clima che vige tra i nostri paesi, però noi siamo andati comunque per dare un punto di vista alternativo alle dinamiche in atto. Lukashenko ha detto chiaramente che lì dove l'Ucraina poi dovesse chiedere aiuto per l'Ucraina occidentale, dovesse chiedere aiuto alla Bielorussia per appunto fermare quella che sarebbe un'annessione da parte polacca, e la Bielorussia si è detta pronta ad intervenire. Questo è importante perché potrebbero appunto in uno scenario favorevole per la Russia e la Bielorussia esserci delle forze di interposizione dell'ODKB, che è l'organizzazione di sicurezza dei paesi dell'ex Unione Sovietica, come forza di interposizione in Ucraina occidentale. Bisogna dire che, come sappiamo, l'Ucraina occidentale, la popolazione è storicamente insomma, ostile alla Russia, insomma, se non proprio russofoba, quantomeno comunque sicuramente dopo il crollo dell'URSS sono state incentivate dalla NATO e dalla CIA. Tutte le strutture più nazionalistiche come Pravi Sektor, Svoboda e via dicendo. Era abbastanza stupida come cosa, ma insomma è sempre stata abbastanza latente anche in epoca sovietica come tendenza. E va detto che in questa zona dove c'è una forte russofobia, che comunque è cresciuta appunto negli ultimi anni, la percezione che hanno invece dei bielorussi è diversa. Quindi in un'ottica di pacificazione, poi successiva agli eventi bellici, la Bielorussia potrebbe avere un ruolo fondamentale per la normalizzazione dei rapporti anche con la popolazione di quest'area. Insomma, ricordiamo che in questo Lukashenko è sempre stato anche, diciamo, mentre Putin ha un approccio etnocentrico, in cui russi, diciamo, no, russi. Lui considera appunto russi, bielorussi e ucraini popoli fratelli, cosa che Lukashenko condivide, ma in questo Lukashenko si spinge oltre parlando di panslavismo, di comunque anche popoli oppressi, insomma, ha mantenuto una retorica che è più simile a quella sovietica rispetto a
Diciamo che
quella
c'è
di
stata,
Putin.
mi sembra di capire che c'è stata una maggiore continuità. Poi io non sono un esperto in Bielorussia, però da quello che so c'è stata una maggiore continuità tra il periodo sovietico e il periodo odierno in Bielorussia, che invece in Russia è stata più travagliata come fase, o sbaglio?
No, hai ragione, ma non, sia in campo economico, nel senso comunque c'è un ruolo dello Stato ancora predominante in quello che riguarda i settori strategici dell'economia, diciamo c'è un'economia molto simile al modello cinese, se vogliamo, e infatti ci sono state anche in questo senso spesso delle congratulazioni pubbliche da parte del presidente Xi Jinping sul modello e sulla gestione economica del paese. Diciamo poi era lì il paese dove veniva finalizzata tutta la produzione sovietica anche in epoca sovietica, quindi c'è un'industria particolarmente sviluppata e di precisione. Oltre al lato economico c'è anche un aspetto politico, perché ricordiamo che Ucraina e Bielorussia non sarebbero mai esistite come entità statuali se non ci fosse stata l'Unione Sovietica, nel senso lì a un certo punto i bolscevichi, Lenin e Stalin poi decidono di. Appunto il potere sovietico decide di dare sempre più autonomia e comunque riconoscerle come stati federati all'Unione Sovietica. E cosa importantissima che pochi sanno, sia l'Ucraina sia la Bielorussia erano gli unici due stati all'interno dell'Unione Sovietica che avevano seggi indipendenti all'ONU, cioè anche ai tempi dell'URSS, ma sono creature dell'Unione Sovietica, ma che hanno avuto dei percorsi perfettamente in realtà speculati, cioè nel senso, mentre l'Ucraina ha fatto di tutto poi per diventare l'anti-Russia, in cui la retorica anti-sovietica è sempre stata molto forte, con Kuchma e con tutti i presidenti appunto post-sovietici, al contrario la Bielorussia è stato il paese che in assoluto ha mantenuto di più tra i paesi dell'ex Unione Sovietica il legame con la storia dell'URSS per vari motivi. Uno tra tutti è ovviamente l'enorme tributo di sangue che ha dato appunto la Bielorussia sovietica alla sconfitta del nazismo. Parliamo di un terzo della popolazione sterminata dai nazisti, e un po' perché sempre appunto il movimento comunista anche prima della grande guerra patriottica è sempre stato dalla rivoluzione d'ottobre in poi molto spontaneo e molto sentito tra la popolazione, e anche insomma per evidenti, non dico privilegi, ma comunque sia per l'avanzamento e il progresso che ha portato l'Unione Sovietica a questa che era una provincia dell'impero russo, insomma.
Poi
Infatti, tra
sembra.
l'altro, è l'unico paese al mondo dove il 7 novembre, appunto l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, è ancora festa nazionale, noi andiamo spesso anche. E altro fattore determinante, cioè, per far capire, ad esempio, tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, della CSI, festeggiano il giorno dell'indipendenza in base alla dichiarazione di indipendenza dall'URSS. La festa dell'indipendenza bielorussa invece si festeggia il 3 luglio, che è il giorno della liberazione di Minsk dalle truppe nazifasciste nel 1944. Noi saremo lì.
Senti Matteo, tornando invece all'attualità, ma ti faccio altre due domande in realtà mi interessano molto sull'attualità. La prima è perché questo accanimento dell'Unione Europea, nel senso che anche negli ultimi giorni la richiesta da parte dell'Unione Europea di inserire nuove sanzioni alla Bielorussia, di mantenere quelle in atto, e sostanzialmente anche i media pongono la Bielorussia su uno stato, cioè, lo propongono come un paria internazionale, ma perché questo accanimento che addirittura precede le sanzioni alla Russia, cioè quello era un rapporto già interrotto da prima, perché?
Sicuramente paria internazionale, sempre ricordiamoci che questo un po' è sempre l'approccio che ha l'Occidente, è un
No, no,
paese
certo,
senza.
questo è chiaro, ho premesso è la stampa che lo propone così,
No,
questo è
no, ci
chiaro.
mancherebbe, ma insomma, non starei probabilmente qui se pensassi questa opinione. No, ma questo no, era per introdurre il fatto che. E a parte l'Occidente, i rapporti con internazionale e la Bielorussia sono sviluppatissimi, al di là dell'alleanza strategica e vicinissima con la Russia. Tra l'altro, oggi è il giorno dell'unità russo-bielorussa, quindi ci sono stati uno scambio di saluti e di auguri tra il presidente Putin e il presidente Lukashenko. Al di là di quello, fai conto che rapporti, ad esempio, col Vietnam, rapporti con la Corea del Nord, rapporti con la Cina, appunto, rapporti con vari paesi africani, tra cui lo Zimbabwe. Ad esempio, non so se sai che la Bielorussia è il terzo produttore mondiale di trattori, ad esempio ha chiuso da poco un accordo molto importante con lo Zimbabwe, ha rapporti eccezionali, veramente eccezionali, con tutta l'America Latina progressista e socialista, diciamo, col Venezuela. Viene ricordato con molto calore, ad esempio, la visita di Hugo Chavez a Minsk, dove ci fu un comizio poi molto molto sentito, molto toccante, appunto dell'ultima visita di Chavez a Minsk, rapporti appunto con Cuba, con Nicaragua, con tutto il mondo, appunto, un po' che si oppone all'egemonia statunitense. Questo ovviamente, come sappiamo, ma come vediamo anche in altri scenari, è intollerabile per i gendarmi mondiali, che oramai perdono sempre di più la loro influenza, la loro presa sul mondo, e diciamo è intollerabile che ci sia un paese che si oppone a questa egemonia e che soprattutto lo faccia con un modello sociale e politico ed economico veramente da alternativo a quello che è appunto il liberismo occidentale. Tant'è che vediamo, ad esempio, anche lo stato sociale del paese è assolutamente all'avanguardia per quello che riguarda, appunto, anche rispetto a molti paesi, insomma, ai paesi dell'Europa liberista, insomma, ci sono molti sussidi di natalità e di maternità, appunto, sussidi, insomma, università, scuole pubbliche completamente gratuite, sanità gratuita, insomma, non è intollerabile soltanto per una questione geopolitica di intromissione, no? Come possono essere anche altri paesi che però hanno a loro volta dei sistemi liberali, ma anche è anche un'alternativa economico e sociale, oltre che politica, al modello dominante. Quindi, diciamo,
sì, guarda, su questa cosa qui infatti aggiungo che non a caso io prima ti ho citato l'informatica, e sono contento che hai parlato dei trattori e dei rapporti con l'Africa, ad esempio, perché poi quando da noi spesso si parla di Bielorussia, no? Cioè, legittimamente non tutti si interessano di politica internazionale, e le persone spesso hanno l'idea di un paese devastato, arretrato, chiuso in una cappa di grigiore. In realtà, poi, appunto, io ti ho parlato dell'informatica prima perché, appunto, in realtà è collegata al resto del mondo benissimo. Non è che poi non avere rapporti con l'Unione Europea vuol dire che sei tagliato fuori dal mondo, e fanno parte del circuito economico e tecnologico globale, per cui, appunto, esportano trattori, fanno investimenti nel settore informatico, accolgono terminal cinesi, cioè hanno scambi con la Cina, con la Russia, con lì. Quindi, cioè, è un paese moderno come tanti altri, anzi è un paese anche che per certi versi offre, appunto, servizi gratuiti universali a buona parte della popolazione, no? Come dicevi.
Assolutamente sì, e anche i giovani bielorussi, devo dire che c'è sicuramente una parte che poi è emersa durante il tentativo di colpo di Stato del 2020, che guarda all'Occidente, non bisogna anche nascondere quelle che sono ovviamente le contraddizioni, ma la maggior parte della gioventù innanzitutto ha un'educazione patriottica e di salvaguardia della memoria storica molto radicata, ovviamente, insomma, su quello che è stato, appunto, il sacrificio della Seconda Guerra Mondiale, appunto, dell'URSS, dei loro nonni, insomma, quindi ogni famiglia è stata toccata dagli eccidi nazifascisti. E poi c'è anche, ovviamente, si rendono conto della congiuntura attuale e spesso vanno a studiare in Cina, ancora più spesso in Russia, ma insomma guardano anche con, ci sono tantissime missioni diplomatiche e di studio che implementano progetti con tutto quello che è il mondo multipolare. Quindi in questo, diciamo, che il percorso è assolutamente omogeneo dal punto di vista della popolazione, e molti anche magari vengono anche in Occidente per studio o per lavoro, ma mantengono le loro posizioni, insomma, sapendo di, in realtà, di essere dei privilegiati, perché no? Nel senso, comunque, non tutti qua in Europa possono dire di avere accesso a cure sanitarie gratuite e appunto a accesso agli studi anche di alto livello, perché poi, insomma, le università bielorusse hanno, come dicevi, anche nel campo dell'informatica, ma non solo, della produzione di macchinari, eccetera, hanno delle eccellenze europee e mondiali, nel senso, come dicevo, appunto, era già in epoca sovietica la parte dove veniva finalizzata tutta la produzione dell'industria pesante. Quindi loro sono autosufficienti ad esempio, anche hanno sempre, nonostante sia un paese molto freddo, hanno fatto di tutto per essere autosufficienti dal punto di vista alimentare. Sono completamente autosufficienti, nel senso, possono permettere di poi importano della produzione, che però, diciamo, è in surplus, cosa che molti paesi del mondo non hanno, Russia inclusa, non è autosufficiente dal punto di vista alimentare, per capire.
E per quanto riguarda invece l'altra notizia, diciamo, delle ultime settimane, degli ultimi mesi, era la questione del nucleare tattico, cioè la consegna delle armi nucleari tattiche a fine 2023 dalla Russia, e quindi il cambio, diciamo, il cambio di dottrina per quanto riguarda la possibilità di usare queste armi. E sì, ti va di contestualizzarci, certo, esatto, contestualizzaci questa notizia.
Guarda, questo è un tema che conosco molto bene. Noi siamo stati, c'è stato un referendum costituzionale che, tra le altre cose, appunto, toccava questo punto, appunto, per Costituzione la Bielorussia non poteva avere armi nucleari. Noi siamo stati il 24 febbraio, tra l'altro, del 2022, noi siamo partiti in piena, all'inizio, la mattina dell'operazione militare speciale, noi siamo partiti con il senatore Desti, all'epoca senatore del Partito Comunista, e con Igor Camilli, il segretario di Patria Socialista, e con appunto io come rappresentante della nostra organizzazione, il Comitato di Solidarietà alla Bielorussia. Siamo stati lì durante il referendum costituzionale, appena iniziata, come dicevo, l'operazione militare speciale, un clima di pressione internazionale senza precedenti. E sono state varate, scelte in maniera democratica, che piaccia o meno alla propaganda occidentale. Lì la seconda sono state sia il referendum sia le elezioni parlamentari. Le elezioni si svolgono in maniera completamente libera e democratica, la partecipazione e il pluralismo sono assolutamente garantiti. È stato deciso appunto tra i vari punti di poter avere il nucleare tattico, e questa non è stata una scelta arbitraria o dalla Russia o dal governo bielorusso, ma da tutto il popolo bielorusso, che si rende conto che avere l'ombrello della deterrenza tattico-nucleare russa significa garantire l'indipendenza del paese sostanzialmente, perché come abbiamo visto nei casi internazionali di Saddam Hussein, dell'Iraq di Saddam Hussein, della Libia di Gheddafi, e appunto in altri contesti internazionali, purtroppo chi non ha la bomba atomica è soggetto alle angherie dell'imperialismo occidentale, della NATO, degli Stati Uniti. Quindi per loro avere il nucleare sul proprio territorio significa poter scegliere liberamente il processo politico interno e le posizioni internazionali del proprio paese in maniera autonoma, insomma, da quelle che sono le pressioni internazionali. Quindi questo sicuramente ha una valenza politica, ha una valenza tattico-strategica, nel senso rafforza quelle che sono i nuovi confini della nascente nuova cortina di ferro, se vogliamo d'acciaio, perché appunto mentre la cortina di ferro abbiamo visto che aveva in realtà dei confini molto, poi alla fine, che si sono rivelati fragili, la nuova cortina che nasce è una cortina d'acciaio, una cortina più dura, perché sicuramente fissa dei paletti che diventano esistenziali per la controparte, nel senso, così come l'Ucraina, anche soprattutto la Bielorussia, sarebbe intollerabile per la Russia che venga in qualche maniera cooptata all'egemonia americana. Quindi si fissano delle linee rosse sempre più vincolanti dal punto di vista geopolitico, e ovviamente la Bielorussia poi, tra l'altro, è veramente al centro di una congiuntura eccezionale, nel senso tra Polonia, Paesi Baltici, Ucraina Sud, nel senso veramente diventa un po' la punta di diamante di quello che è il nuovo ordine multipolare in Eurasia. E infatti, tra l'altro, insomma, tutto questo viene anche in qualche misura, non dico ideologizzato, però insomma viene un po' approcciato in maniera anche ideologica e filosofica, perché stanno nascendo appunto delle correnti eurasiste di sinistra, nel senso, no, c'è la tendenza eurasista un po' conservatrice, diciamo, alla Dugin, e c'è una corrente, ci sono invece una corrente, diciamo, che si rifà al socialismo, al comunismo, che vede, ad esempio, in Bielorussia una delle sue, dei suoi, diciamo, dei suoi esponenti più noti, che sono anche il filosofo e politologo Zermatt, che è un eurasista comunista, che teorizza anche in maniera più sistematizzata quello che è il ruolo geopolitico del paese.
Non a caso poi, se non sbaglio, in Bielorussia c'è stato uno dei maggiori movimenti partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè uno dei movimenti più
Assolutamente sì.
noti a livello storico, e la Costituzione è una di quelle che più, diciamo, è impregnata dei valori dell'antifascismo.
Assolutamente sì, questo ne parla. Io consiglio a tutti coloro che si approcciano all'argomento Bielorussia il libro di Giambattista Cadoppi, appunto, Bielorussia tra Rivoluzione Colorata e Eurasia, che è secondo me il testo italiano più recente, insomma, che fa capire in maniera anche abbastanza didascalica, insomma, un libretto di un centinaio di pagine, fa capire molto bene quelli che sono stati il retaggio storico che ha portato alla Bielorussia odierna. E oggi a maggior ragione ha proprio un ruolo proprio di cuneo, se noi vediamo la mappa dell'Eurasia, del mondo, di cuneo e di baluardo di quello che è il mondo nuovo, il mondo dell'Eurasia, il mondo multipolare e nel continente europeo. Quindi per noi, diciamo, italiani, europei, che ci relazioniamo al mondo altro, che non è l'egemonia occidentale, che non è quello del McDonald's, appunto, di Hollywood, della paccottiglia dell'imperialismo americano, sicuramente per noi diventa un interlocutore privilegiato più vicino a noi.
Una domanda flash, guarda, l'ultima domanda è una domanda flash, visto e considerato che sei stato lì più volte e che quindi conosci bene la realtà, ma effettivamente hai parlato di diciamo, di similitudini col modello cinese e l'apertura ai capitali stranieri e quindi appunto McDonald's, insomma, le catene, no? Che in Cina possono aprire e insomma, aprire catene, negozi e quant'altro. Lì è possibile oppure il paese ha preferito conservare una maggiore, diciamo, autoproduzione, un circuito più interno, magari più inserito all'interno del mondo eurasiatico e non del mondo occidentale? Cioè, come so, diciamo, qual è
Guarda,
l'accesso
avendo
ai capitali stranieri?
ho capito la tua domanda. Guarda, nel senso, in questo senso la scelta della Cina è anche comprensibile perché parliamo comunque di una superpotenza che ha visto anche nei capitali stranieri l'inizio della propria rinascita economica. Insomma, questo è agli atti, diciamo, che comunque anche per determinare la sconfitta strategica dell'URSS sia stata fatta una scelta tattica di alleanza economico-politica con gli Stati Uniti, no? Pensiamo agli accordi presi da Kissinger, la visita di Nixon, insomma, gli incontri con tra Chuen Lai e Kissinger, o tra Mao e Nixon, invece, degli anni 70. Ci sono stati appunto poi questi investimenti, loro hanno saputo capitalizzare e rendersene totalmente indipendenti, anzi, rendere poi dipendenti tramite l'acquisto di debito pubblico americano, l'economia americana, appunto, renderla dipendente da quella cinese. Ovviamente il contesto bielorusso è completamente diverso, nonostante abbia delle analogie con la Cina, sia per il fatto appunto che la produzione interna abbia acquisito anche da capitali stranieri un po' il carburante per potersi. Per poter appunto sopravvivere all'epoca delle liberalizzazioni selvagge degli anni 90, che hanno portato appunto la Russia e l'ex Unione Sovietica spesso praticamente al lastrico, cosa che è stata evitata in Bielorussia, cioè gli anni 90 non vengono vissuti quando si parla di anni 90 non c'è questa accezione che c'è in Russia di anni terribili di svendita del paese, di liberalizzazioni selvagge, di stipendi non pagati, di file interminabili per avere i beni essenziali, di criminalità diffusa e via dicendo. Sono anni che sono stati sicuramente non facili, ma che comunque hanno gettato le basi per la Bielorussia moderna, insomma. Quindi, in questo senso, diciamo che le sanzioni in realtà paradossalmente stanno aiutando questi paesi a rafforzare una propria filiera interna, sia di distribuzione sia di produzione, che già era comunque abbastanza
È
forte
un
in Bielorussia, ad
protezionismo
esempio.
imposto. È un protezionismo imposto in qualche
Sì.
modo.
Imposto, sì, ma diciamo il McDonald's, famosa la battuta di Lukashenko che dice quando i McDonald's hanno lasciato la Bielorussia perché appunto accusata di sostenere l'operazione militare speciale in Russia, e lui ha detto: guardate che mettere un pezzo di carne dentro un panino ci siamo capaci anche noi, non servite voi. Io sono stato per curiosità a Kuznetsovka, che è il nuovo, diciamo, quelli che hanno acquisito il franchising McDonald's. Devo dire che insomma non amo il fast food, ma insomma sicuramente non hanno niente da invidiare a quello che è il prodotto americano, insomma, che tra l'altro poi, come sappiamo, si avvale sempre di produttori locali e quindi non fa niente, niente di particolare. Poi in realtà si sa che il vero business di McDonald's in realtà è immobiliare, però insomma non abbiamo, non si sente assolutamente la mancanza di questi prodotti, al di là delle triangolazioni che esistono per aggirare le sanzioni. Questo insomma non è, è il segreto di Pulcinella. Al di là delle triangolazioni, comunque c'è oramai una gamma talmente vasta di produzione internazionale, anche diciamo di qualità, che non fa mancare nulla a un consumatore che magari penalizzato dalle sanzioni o che per scelta sceglie soltanto prodotti diciamo fatti da paesi, no, con un approccio multipolare. Cioè oramai trovi, viene fatto tutto dappertutto, e quindi insomma quello, il vantaggio industriale dell'Occidente insieme a tutte varie, una serie di altre posizioni in ambito economico e sociale, ovviamente sta avvenendo meno su tutto praticamente. Quindi
certo, certo.
Il monopolio occidentale è finito e in Bielorussia si vede bene questo.
Perfetto, Matteo. Allora io ti ringrazio, ringrazio quindi Matteo Peggio che ci ha guidato un po' sia nell'attualità ma anche ad approfondire la società e la storia della Bielorussia, che è un paese di cui spesso sentiamo parlare ma non sempre da fonti attendibili. Tu invece ci sei stato, quindi giustamente ci porti un altro punto di vista. Io quindi ringrazio Matteo.
Grazie a te Gabriele, grazie a voi, grazie a Ottolina TV.
Ringrazio tutti quanti gli ottoliner che ci hanno seguito, ricordo a tutti quanti di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese, di andare a cercare sugli altri social, perché Ottolina TV è la TV del 99% e sopravvive grazie a voi, quindi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao e alla prossima!